Popcorn, il gusto del cinema. Bentornati a tutti su Popcorn, qui su Fuori Aula Network. Io sono Ilaria.
Io sono Silvia, ciao a tutti.
E oggi vi parleremo di una tematica molto scottante al giorno d'oggi, in occasione anche dell'uscita di un film che si intitola L'Unione Falla Forse. Questo è un film sull'omosessualità che tratta quindi i temi dell'omofobia e dei diritti civili che, appunto, come sappiamo al giorno d'oggi sono molto dibattuti e godono anche di tante opinioni contrastanti. In realtà questo film tratta in particolare delle famiglie arcobaleno ed è un documentario italiano di Fabio Leli. Quindi già è strano che sia italiano, perché di solito questi tipi di film li fanno in America, non siamo così, purtroppo, progrediti, però ben venga, onestamente.
Sì, diciamo che oggi noi spazieremo molto con i registi che abbiamo scelto per voi, perché partiremo da un film girato da un italiano, poi passeremo a un film americano, poi a un film francese, avremo registi spagnoli e turchi. Non vi anticipiamo troppo, però so che avete intuito di chi stiamo per parlare. Allora, inizio subito presentandovi un film che mi è molto caro, perché l'ho visto recentemente e mi ha colpito molto per come ha reso il sentimento, meglio la nascita del sentimento dell'omosessualità. Sto parlando di Chiamami col tuo nome, che narra l'incontro tra due ragazzi. Abbiamo Elio, un adolescente molto sensibile, istruito, anche molto timido, e Oliver, un 24enne americano, molto più estroverso e spontaneo, che è l'allievo del padre di Elio. I due avranno una relazione che segnerà l'inizio, come dicono su Wikipedia, di un'estate indimenticabile. Allora, quello che vorrei dire innanzitutto è che gli attori sono molto bravi e intensi. Abbiamo un attore francese, Elio, che è Timothy Chalamet, penso di averlo pronunciato
sì, Chalamet.
Chalamet, e l'attore americano è Armie Hammer. Il film ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui io cito solo quello più importante: nel 2018 ha vinto il premio Oscar per miglior sceneggiatura non originale. Parla dei primi rapporti sessuali, che sono resi in modo molto realistico e quasi un po' imbarazzante, scandaloso ai nostri occhi, naturalmente, che non sono sempre abituati a vedere un film girato in Italia che parla di queste tematiche, come ha detto prima Ilaria. La colonna sonora è molto carina, in stile anni 80, e la cosa che mi ha colpito molto è che, nonostante il libro da cui è tratto il film sia ambientato in Liguria, in realtà il regista Luca Guadagnino, che specifichiamo, questo film ha avuto delle traversie non indifferenti, perché prima doveva essere realizzato da un regista, poi è stato affidato a Luca Guadagnino. Insomma, lui ha deciso di girare l'intera storia a Crema, che più o meno è vicino ai paesi di cui faccio parte anch'io, in cui sono cresciuta, e devo dire che li ha resi veramente, non lo so, con questo stile un po' sognante. Non sembra neanche di essere a Crema, non sembra neanche di avere i campi, i fossi, è tutto molto bucolico, tutto molto sognante. Devo dire che è una perfetta ambientazione dove svolgere questa storia di questi due giovani che si innamorano.
Esatto, invece, come abbiamo detto prima, adesso ritorniamo come al solito sui film americani e parliamo di uno dei film sull'omosessualità considerato uno dei pilastri della cinematografia, quindi I segreti di Brokeback Mountain. Questo film è del 2005 di Ang Lee, dove abbiamo dei protagonisti di, diciamo, rilievo non indifferente. Abbiamo Jake Gyllenhaal e abbiamo il defunto compianto Heath Ledger. Allora, questo film è ambientato nel Wyoming del 63, del 1963, e tratta di questi due ragazzi molto diversi fra loro, uno molto più estroverso, solare, che è Jake Gyllenhaal, che interpreta Jack Twist, e invece d'altra parte abbiamo Heath Ledger, che interpreta questo ragazzo molto più chiuso, riservato, che ha alle spalle un'infanzia, comunque una vita molto dura, che è Ennis Del Mar. Allora, questi due ragazzi sono entrambi dei cowboys che cercano lavoro stagionale in campagna, sono appunto molto molto diversi, e infatti hanno non pochi scontri nel corso della loro convivenza, in quanto si devono occupare di un allevamento, mi pare, perso su queste colline in mezzo al niente, e quindi devono per forza convivere. Però dopo, quasi sicuramente contro la loro volontà, perché nonostante uno fosse più, diciamo, consapevole di questo lato di sé e l'altro voleva negarlo assolutamente, si crea questa forte attrazione, un rapporto molto intenso che sfocia alla fine anche appunto in un rapporto sessuale che, diciamo, inizialmente uno si rifiuta di accettare sia successo, anzi accusa l'altro di essere un maniaco quasi perché lui assolutamente non è omosessuale, eccetera. Si scazzottano addirittura. Però alla fine questo lavoro stagionale si conclude, i due si salutano e la storia sembra finire lì, fino a quando uno dei due non scrive, Jack in particolare, scrive una cartolina all'altro e si rendono conto che al di là di questa passione, diciamo, molto forte, c'era anche un sentimento. E quindi i due iniziano ad incontrarsi, diciamo, a periodi alterni nel corso degli anni e mantenere vivo questo rapporto nonostante siano entrambi sposati, entrambi con famiglia, solamente che uno vorrebbe vivere questo rapporto alla luce del sole e l'altro dice che invece è impossibile per la cultura e gli anni in cui vivono. Quindi qui si dipanerà una storia molto complessa, anche basata sul fatto che uno si sente risentito perché sembra che l'altro, appunto per questo motivo, non voglia passare la sua vita con lui, anche se non è vero, e una serie di vicissitudini, appunto perché essere omosessuali negli anni 60 non era proprio la cosa più accettata e più facile da fare. Questo film appunto è stato anche molto premiato, infatti ha avuto 8 candidature agli Oscar nel 2005 e ne ha vinti 3 per miglior sceneggiatura non originale, per la miglior colonna sonora e anche per la miglior regia. Oltre a ricevere anche il Leone d'Oro alla Mostra del Cinema di Venezia, Golden Globe, premi BAFTA, quindi veramente è un film molto molto importante su questa tematica. Tra l'altro è curioso sapere che chi interpreta la moglie di Heath Ledger nel film era anche la sua compagna nella vita reale, quindi le scene sono ancora più realistiche, quelle diciamo di vita quotidiana fra marito e moglie.
Ecco, un altro film che mi viene in mente, che parla sempre dell'inizio dei sentimenti, è Vita di Adele del 2013, piuttosto recente, con Adele Exarchopoulos e Léa Seydoux, che interpretano due giovani donne che si innamorano. Il film è ambientato in Francia, brevemente, appunto giusto per delineare alcune caratteristiche, penso possa raccontare la nascita e la fine di ogni storia d'amore. Quindi l'attrazione iniziale, i primi segreti per incontrarsi di nascosto. Naturalmente stiamo parlando sempre di un amore omosessuale tra due donne che non è vissuto con la stessa violenza del film di cui ha parlato prima Ilaria, però è vissuto sempre con qualche difficoltà, soprattutto da parte di Adele, che scopre solo successivamente l'attrazione per Emma e quindi in un certo senso scopre dopo di essere lesbica. Comunque parla di una storia d'amore che potrebbe essere la storia d'amore di chiunque, quindi con i litigi, i tradimenti, il fatto di vivere insieme. Anche in questo caso le scene che colpiscono forse di più, che uno spettatore ricorda più facilmente, forse sono quelle sessuali, perché sono molto esplicite, perché è raro vedere nei film rapporti omosessuali tra due donne, e quindi il film risulta molto autentico e intenso allo stesso tempo.
One hour.
adesso torniamo invece in Italia con Mine Vaganti, film del 2010 di Ferzan Özpetek, di cui Silvia tra l'altro è accanita fan, devo dire. Questo film scritto in collaborazione con Ivan Cotroneo, che ha veramente un cast molto importante a livello di attori italiani. Parliamo di l'amato, anche per chi era fan di... Com'era quel film Tre metri sopra il cielo,
ah,
giusto?
Ah sì, giusto.
Ecco, Scamarcio, abbiamo Alessandro Preziosi, Ennio Fantastichini in una grande performance, abbiamo Elena Sofia Ricci, abbiamo veramente tanti attori molto famosi. Infatti questo film ha tra l'altro ricevuto 13 candidature ai David di Donatello, vinto 5 nastri d'argento, per non parlare di altri numerosi premi. Allora, questo film tratta delle vicende di una famiglia del Salento, una famiglia di mine vaganti, perché sono tutti personaggi molto particolari. C'è la donna di mezza età che non vuole essere costretta a vivere una vita da casalinga, che è un po' stile Emma Bovary, mi viene da dire Elena Sofia Ricci. Ci sono questo padre molto duro e severo e questa moglie che invece è molto accondiscendente, e i due figli, che sono i protagonisti principali, sono appunto Scamarcio e Preziosi. Alessandro Preziosi è quello che dovrebbe prendere in mano le redini del pastificio di famiglia, che ormai anche per l'età del padre deve passare ai figli e che non vuole assolutamente farlo in realtà. E Scamarcio è il figlio che si è trasferito a Roma anni prima perché era stufo dell'aria bigotta in cui viveva nel paesino, diciamo, dove stava, in Puglia, e vive la sua vita con il suo compagno, perché è omosessuale ovviamente, a Roma. Lui torna in Puglia anni dopo per rivelare alla famiglia questa sua, appunto, il fatto di essere omosessuale, e lì però viene incontro ad una notizia inaspettata, ovvero il fratello lo precede, dichiara, fa coming out lui per primo, e lui allora fa un passo indietro, diciamo, non sa bene come reagire, e vedendo anche come si comporta la famiglia di conseguenza a questa notizia, si guarda bene dal dire la verità alla famiglia. Appunto resta un po' con loro, cerca di spiegargli cosa ha fatto in quegli anni, come sta vivendo, anche se comunque la situazione è molto complessa perché si tratta di una famiglia borghese abbastanza chiusa nelle proprie idee. C'è solo da dire che ad esempio la madre chiede a un medico se l'omosessualità è curabile, quindi veramente anche senza troppa malizia e cattiveria da parte di questa madre verso i suoi figli, c'è anche un'ignoranza di base, comunque non voler accettare questa, mi viene da dire, condizione, anche se non è proprio la parola corretta. Tra l'altro Özpetek fa spesso film, diciamo, a tematica anche omosessuale, giusto?
Sì, è una delle tematiche che ricorre di più nei suoi film, oltre all'amore, alla morte. E la cosa che mi piace di lui è che sa sempre rimescolare i personaggi, perché tu hai detto prima appunto che Ennio Fantastichini in questo film è un padre molto convinto della sua virilità, ma in realtà in Saturno Contro è gay, e anzi lo dice lui stesso: io sono frocio. Quindi mi fa sempre ridere questa cosa, perché riutilizza gli stessi attori e li rimescola.
Esatto, tra l'altro poi in Saturno Contro c'era un'altra coppia che scoppia, ovvero Favino e Luca Argentero, che quindi anche qui abbiamo due personalità, due attori italiani molto conosciuti che fanno una parte in cui di solito non li vediamo, perché sono sempre campioni di virilità, il bell'uomo affascinante di successo che conquista la protagonista del film. Invece qui è proprio tutto ribaltato, li vediamo molto fragili e in un ruolo molto diverso da loro normalmente.
Ecco, diciamo anche che l'altro regista che viene solitamente associato a Özpetek è Pedro Almodóvar, che amo allo stesso modo, così come Özpetek. Tra tutti i suoi film che ho visto, ne ho selezionato in particolare uno che si intitola La legge del desiderio, El deseo. Lo dico in spagnolo perché qua di fianco ho una persona che presto andrà in Erasmus in Spagna, in queste splendide città spagnole calienti, giusto Ilaria?
Ci andrò, però questo non vuol dire che sappia effettivamente parlare spagnolo, questo è un altro paio di maniche, però comunque apprezzo la tua attenzione.
Ecco, questo film, La legge del desiderio, è del 1987. Io rifletterei molto bene su questa data, perché in un certo senso Almodóvar anticipa delle tematiche che oggi forse vediamo con più facilità. Ma nell'87 far uscire un film del genere che parlava di passione, di omosessualità in modo così spinto, perché Almodóvar è anche molto provocatore, gira delle scene sessuali molto realistiche, ma anche
esplicite.
Esatto, anche tra eterosessuali omosessuale, naturalmente. Ecco, io rifletterei sulla data proprio perché è un po' un precursore, forse, dello stile di Ozpetek. Comunque, in questo film troviamo un giovane Antonio Banderas che interpreta un amante piuttosto possessivo, infatti è innamorato del regista Pablo, al punto che decide di uccidere il suo amante, Juan. Oltre al tema dell'omosessualità molto forte in Almodovar, è anche quello della transessualità, che qui non abbiamo analizzato perché altrimenti la puntata sarebbe infinita, e in questo film troviamo appunto la sorella di Pablo, Tina, che è transessuale e perché è stata molestata dal padre. Quindi abbiamo tematiche sentimentali, amorose, ma anche tematiche sociali. I film di Almodóvar si distinguono per questo.
Noi con questa atmosfera, diciamo, spagnoleggiante concludiamo la nostra puntata. Io spero di sperimentare questa atmosfera magari senza gli omicidi, di cui faccio volentieri a meno. Noi ci sentiamo nella prossima puntata di Popcorn, qui su Fuori Aula Network. Sure.